Jerry tanto il Cumaro la to. Jerry tanto il Cumaro la to. Stamattina al Molo Piverello.
C'è un minuto, Popolare Network, yalla yalla, ultima mezz'ora prima del Santo Natale, per chi ci crede, o del Natale basta, per chi invece non lo fa, e insomma, ultimi momenti in cui i pasticceri, il nostro amico Stefano, che salutiamo qua fuori dalla radio, era in uno sbattimento raro, perché come sanno i nostri ascoltatori, il panettone, caro Andrea Perin, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Mi va appeso, quasi steso, come sullo stenditoio, con le mollette.
Il panettone è una roba
si gira.
Mica facile da fare.
No. No. Assolutamente.
Anzi, io sarò sincero, non conosco una persona che se lo faccia a casa.
Possibile, ci vuole probabilmente una.
Ci vogliono nel panettone attuale ben 3 lievitazioni. E perciò questo diventa un grosso problema.
Ed è il motivo anche per cui è difficile contaminarlo in maniera decisiva.
Sì, anzi.
Diciamo voglio che... dire, essendo Natale, non è che potevamo fare un.
Oggi.
Capretto pasquale da
non
fare panettone.
Potevamo che fare il panettone, perché diciamo che Natale è. Natale panettone, panettone Milano. Cioè, adesso se.
No, senza dividere i compagni del network, e questo qui, il panettone Milano centrico è per
non
forza.
Non c'è niente da fare.
Non ce n'è. Senti. Anche perché non viene fatto in casa, perché costa prezzo che insomma, dall'origine in poi, e la storia è lunghissima, è crollato.
Sì, è crollato perché c'è tutto un interesse, anzi tutti sono buoni a Natale, e però i giornali parlano sempre di guerra del panettone, perché c'è una lotta feroce tra le varie case a produrlo. Ci sono grosse attenzioni da parte della legge, sanzioni per l'uso fraudolento della denominazione panettone,
perché è roba nostra anche qui.
Esatto, allora andiamo a vedere come è fatto il panettone. Tanto per cominciare, il panettone, la citazione più antica del panettone risale al 1606 in quello che è un archetipo di un vocabolario della lingua e della pronuncia milanese, il Varum Milanese della lingua de Milan.
Cos'è?
Che cita panaton de Danedà, ossia pan grosso, qual si suol fare il giorno di Natale, per metafora un inetto infingardo da poco.
Cioè il Danedà racchiudeva tutta questa roba.
Il
come
panettone
un
de Danedà era una roba da questo genere qui. E allora io in tappo sono andato a cercarmi i ricettari.
Certo.
E nei ricettari milanesi ho fatto fatica a trovarlo. L'ho trovato solo il panattone di Milano in ricetta della fine dell'Ottocento, 1867, nel cuoco pratico ed economico. E il panettone è proprio diverso di adesso. Tanto per cominciare, vabbè, un chilo di farina, 14 rossi d'uova, e una sola lievitazione.
E non tre.
Non tre, e c'è dentro chiaramente l'uvetta, c'è dentro anche lo zafferano, per dargli evidentemente il colore un po' giallo.
Beh, se no non è Milano.
Gli fanno una croce sopra e poi via. Perciò, se ve le immaginate, era una roba un po' bassa, un po' una polentina, non era quella bella cosa alta che abbiamo adesso. Le ricette posteriori sono tutte così. Chi è che dà la svolta?
L'Expo. No, che mi cresce in altezza.
Non ancora. Bensì il signor Motta, Angelo Motta, che era aveva una sua pasticceria artigiana, e si reinventa il panettone, lo fa diventare quello che è adesso, tre lievitazioni,
lo fa crescere sostanzialmente.
Si inventa quel gabbiotto sotto di carta, ne fa un'altra cosa. Da quel punto in poi nessuno più fa il panettone in casa, tutti lo compriamo ed è quello. Ma come vediamo, in realtà il panettone come dolce ha una storia ancora più vecchia, e bisogna fare un salto nel Medioevo e nel Rinascimento. All'epoca il gusto dominante dei signori era il dolce, il gusto dolce. Perché? Perché lo zucchero costava un botto. Fino a prima.
Pregiato dolce.
Il dolce era il gusto,
popolare,
era il gusto dei ricchi.
Salato.
Salato. Era il gusto salato perché conservavano i cibi sotto sale, oppure sotto salamoia, oppure il sapore era quello dell'affumicato. Allora cosa facevano i ricchi? Che potevano permettersi lo zucchero. Lo zucchero arrivava dagli arabi. Fino a prima, in età romana, si dolcificava col miele o con la melassa. I poveri zero. Però la religione obbligava ad avere un cibo particolare durante le feste, la domenica. E allora cosa si faceva? Si aggiungeva un dolcificante, la melassa, il miele o anche lo zucchero o la frutta secca, nei piatti tradizionali, per esempio il pane. E da lì il pane con lo zucchero dentro diventano i dolci attuali, certo. tra questi il panettone, che non era diverso da nessun altro in giro per tutta l'Italia.
Nelle altre puntate abbiamo decostruito sostanzialmente piatti considerati perfettamente nazionali. Oggi l'occasione del Natale, insomma, ci obbligava sostanzialmente a parlare di panettone, ma anche qui si può fare un ragionamento del genere?
Ma il panettone come tale, dicevamo, no, ormai è una roba fuori dalla portata personale, o almeno se qualcuno lo fa in casa, venga da noi, ce lo racconti, ne parliamo insieme in trasmissione. Rimane il discorso del dolce che invece, come abbiamo visto, ha questa origine dagli arabi come gusto, e anche delle conseguenze pesanti a livello mondiale, perché praticamente per avere lo zucchero, quando si è scoperto che la canna da zucchero si poteva acclimatare nel nuovo mondo e perciò c'era questa fama di zucchero in Europa, è cominciato praticamente, non solo per quello, ma anche lo schiavismo, cioè mancava la manodopera e hanno cominciato a importare le persone dall'Africa a fare appunto questo fenomeno chiamato schiavismo. E perciò, adesso senza esagerare, però il gusto dolce, il bisogno di dolce dell'Europa ha comportato tutti questi movimenti sociali ed economici tristissimi e dolorosi per mezza parte dell'umanità.
Questo c'è anche alla base del panettone, seppur non in maniera direttissima, e nell'appuntamento con il Pummarola Boat. Poi ricordo che settimana prossima, visto che siamo in onda, sentiamo anche il Don Pasta con il menù del cenone, perché sa va Sandir al veglione che è più pagano, si fa anche questo. Di solito, dicevo, nel Pummarola Boat aggiungiamo anche una ricetta che dimostra quanto questi piatti considerati solo roba nostra si allargano e diventano patrimonio europeo e internazionale. Oggi il nostro ospite telefonico ci ha solato.
Davvero?
Ci ha solato, ufficiale.
È la seconda volta.
Pietro, cioè, Pietro. No, ma non
so che era scomodo. Era
vabbè, insomma, starà girando il panettone, visto che è l'ultimo che lo fa a Milano. Tu che lo sai, visto che insomma siamo proprio in tema, abbiamo parlato di Est Europa molto nella seconda parte, c'è una ricetta, quella di Pietro, che me le unisce un po', no?
Sì, erano delle frittelle di farina, frittelle dolci, che Pietro, avendo una nonna ungherese e una nonna cecoslovacca, una delle due nonne, francamente non mi ricordo quale delle due, aveva importato in Italia queste frittelle dolci con dentro della marmellata fritte, e che aveva italianizzato con degli ingredienti che ti li racconto direttamente in trasmissione. Ci rimarrà un piccolo dubbio, promettiamo di parlare la prossima volta,
non c'è alcun
microsecondo
dubbio.
Perché mi spiaceva, questa ricetta era intrigante. Insomma, adesso la loro famiglia fa questo dolce, queste frittelle le fanno solo loro, e sono un misto tra Lombardia, Cecoslovacchia e Ungheria.
Tutto questo è appunto il dolce di Pietro, che sentiremo volentieri nel prossimo appuntamento, che ci porta a Secchi Rabbiosi nel 2011. A questo punto, visto che la rubrica è ogni due settimane, caro Andrea, grazie mille per esserci tornato a trovare e per averci raccontato una bella storia che c'è dietro al prodotto tipico che viene consumato durante le festività. Io sono per il Pandoro, non per il panettone, non per il Pandoro, ma per il panettone.
Anch'io, tutto sommato, devo essere sincero.
È una roba vista un po', insomma, come alternativa, ma noi ci schieriamo nelle primarie di Alla Yalla, andiamo da quella parte lì, e grazie ancora, alla prossima.
Buone feste a tutti. Ciao.